Radio Giornale.
Gino Ceschini al microfono, buonasera. Pandemia, nuovi allentamenti in vista per il 28 giugno, niente più mascherine obbligatorie all'aperto e sul posto di lavoro, tavoli da 6 persone al ristorante e discoteche aperte per chi ha un certificato Covid. Novità anche per i grandi eventi, autorizzati fino a 5.000 persone, in alcuni casi con certificato Covid obbligatorio, in altri anche senza. Il G7 vuole applicare una tassazione del 15% alle multinazionali. Il Consiglio federale pronto a cercare soluzioni per mantenere la piazza economica elvetica competitiva. A seguire il G7, che è in corso in Cornovaglia, ci sarà mercoledì il vertice tra Biden e Putin, che si terrà a Ginevra, dove oggi sono state presentate le misure di sicurezza, e intanto si apprende che anche Putin ha accettato un incontro diplomatico con la Svizzera. A Roma tutto è pronto per il fischio d'inizio degli europei itineranti. La prima partita sarà Italia-Turchia. Curiosità per la nuova formula. Niente più mascherine obbligatorie all'aperto e sul posto di lavoro, tavoli da 6 persone al ristorante all'interno e discoteche aperte per i possessori di un certificato Covid. Li avete sentiti, sono i principali nuovi passi verso la normalità che il Consiglio federale prevede a partire dal 28 di giugno. Il buon andamento della situazione epidemiologica permette inoltre di rendere meno severe le regole previste per la ripresa delle grandi manifestazioni. Da Berna, Mattia Serena.
Non siamo ancora alla fine, ma la luce in fondo al tunnel è più vicina.
Licht am Ende des Tunnels kommt deutlich näher.
Le parole del presidente della Confederazione Guy Parmelin lasciano bene sperare. Il virus non è sparito, ma contagi e ospedalizzazioni calano di giorno in giorno e soprattutto a fare la differenza rispetto all'ottimismo, poi rivelatosi eccessivo di un anno fa, è il vaccino, scelto da sempre più persone. Secondo il governo è dunque tempo di procedere con ulteriori riaperture.
Globalement, c'est la fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur.
La prima, attesa da moltissimi cittadini, è la fine dell'obbligo di portare la mascherina all'esterno, ha affermato il ministro della Sanità Lambersé. Volti scoperti dunque per strada, alle stazioni e alle fermate degli autobus. Ma anche in ufficio non si dovrà più per forza portare la mascherina. Fanno eccezione le strutture dove è impossibile tenere le distanze tra dipendenti e ospiti, per esempio i ristoranti.
All'extérieur il n'y a plus de nombre de clients par table qui serait limité.
E a proposito di ristoranti e bar, all'esterno è in pratica un vero e proprio ritorno alla normalità. Cade il limite di 6 persone per tavolo e si potrà consumare anche in piedi, ovviamente senza mascherina. La raccomandazione è di non mischiare troppo i gruppi di clienti.
Ça nous le disons aussi parce qu'il y a, come tout le monde l'ha bien vu, notamment l'Euro che va a commencer.
Anche in vista dei campionati europei di calcio, Lambersé ha invitato a mantenere una certa disciplina. I ristoranti dovranno in ogni caso continuare a raccogliere i dati di contatto. Altri allentamenti riguardano la capienza dei negozi e delle strutture per il tempo libero. Infine, anche in vista della stagione turistica, il governo intende revocare l'obbligo di quarantena per chi proviene dallo spazio Schengen. Tutto è ora in consultazione. Nella seduta del governo del 23 giugno ci sarà la decisione definitiva.
Come dicevamo, dal prossimo mese saranno riautorizzati anche eventi e manifestazioni fino a 5.000 persone, alcune con impiego obbligatorio del certificato Covid per accedervi, altre con utilizzo facoltativo. Ebbene, il Consiglio federale ha oggi anche definito i dettagli per il loro svolgimento. I punti principali nella scheda, curata sempre da Berna, da Giampaolo Driussi.
Verde, arancione, rosso. Nell'annunciare l'arrivo del certificato Covid un mese fa, il governo aveva presentato un sistema semaforo per definire i settori che non dovranno, potranno o saranno obbligati ad introdurre il documento per le loro attività. E oggi è arrivato qualche dettaglio in più. Per esempio, gli organizzatori di manifestazioni o eventi con meno di 1.000 persone, che richiederanno il certificato, le strutture sportive, culturali e per il tempo libero, potranno allentare le misure di protezione, come l'utilizzo delle mascherine e il mantenimento delle distanze. Fino a 250 persone si potrà restare in piedi, oltre quella soglia tutti seduti. Le discoteche e le sale da ballo potranno riaprire, ma solo con richiesta all'entrata del certificato. La capienza sarà limitata a 250 clienti, via la mascherina mascherina, ma i dati di contatto andranno registrati. Siamo già al semaforo rosso che, discoteche a parte, riguarderà tutti gli eventi con più di 1000 persone. Qui il Consiglio federale intende semplificare le regole e dice: al chiuso massimo 3000 persone con mascherina, all'aperto 5000 persone al massimo senza mascherina. In ogni caso sarà consentita l'occupazione fino a 2/3 della capienza. Le riaperture più importanti avranno invece luogo dal 20 di agosto, quando, sempre dietro presentazione del certificato Covid, potranno essere organizzate manifestazioni alla presenza di 10000 persone al chiuso, mentre all'aperto cadrà ogni limite.
La Svizzera incontrerà bilateralmente anche la Russia, oltre agli Stati Uniti, in occasione dell'atteso vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin del 16 giugno a Ginevra. La conferma è arrivata oggi pomeriggio. Monica Fornasia.
Sì, colloqui bilaterali con la delegazione russa diretta dal presidente Putin, che comprenderà anche il ministro degli esteri Sergei Lavrov, si terranno lo stesso 16 giugno. All'incontro, oltre al presidente della Confederazione Guy Parmelin, parteciperanno il capo del Dipartimento degli Affari Esteri Ignazio Cassis e le segretarie di Stato Livia Loi del DFAE e Marie-Gabrielle Inheyen-Fleisch della SECO. L'obiettivo dichiarato è quello di intrattenere un dialogo critico e costruttivo con la Russia in modo da rafforzare ulteriormente le relazioni. Particolare importanza rivestono i contatti attraverso il mandato di potenza protettrice che Berna esercita per la Russia e per la Georgia, si precisa nel comunicato. Un grande potenziale esiste anche a livello di scambi economici e durante questo colloquio saranno affrontate anche questioni legate alla sicurezza in Europa. Insomma, la Svizzera potrà pienamente approfittare della presenza dei leader delle due potenze mondiali all'atteso importante e anche storico vertice che sta riportando Ginevra al centro dell'attenzione politica e mediatica. Ricordiamo che il 15 giugno, il giorno prima, la stessa delegazione elvetica avrà un incontro bilaterale anche con quella statunitense, ovvero con il presidente Biden, il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.
E a proposito dell'incontro tra Biden e Putin, a Ginevra si sta procedendo con gli ultimi preparativi a Villa Lagrange, dove il vertice si svolgerà. Oggi pomeriggio la conferenza stampa delle autorità ginevrine per illustrare le misure di sicurezza rigidissime, che prevedono tra l'altro la chiusura dello spazio aereo sopra e intorno al luogo del summit, il divieto di passaggio per le persone, i veicoli e le imbarcazioni sul lago mentre sono in arrivo 900 agenti da altri cantoni in rinforzo al contingente della polizia di Ginevra. Paola Nürnberg.
È il summit dei grandi numeri e si spera delle grandi occasioni. Di sicuro è un test importante per la città di Ginevra, che ha messo in moto un apparato di sicurezza notevole con poco tempo a disposizione. La prima a parlare alla conferenza stampa di questo pomeriggio è stata la comandante della polizia Monica Bonfanti, che, sottolineando l'alto livello del vertice e gli standard di sicurezza che richiede, spiega che è stato necessario l'ausilio di 900 agenti provenienti da altri cantoni. Ho controllato gli archivi, ha detto Bonfanti, e l'ultimo summit di questo genere era stato quello tra Reagan e Gorbachev nell'85, ma in quel caso avevamo chiesto l'intervento di 400 agenti supplementari. Un apparato di sicurezza imponente, ha aggiunto, come lo sono le delegazioni russa e americana, ciascuna composta da 600-800 membri, mentre sono 3000 giornalisti accreditati per l'evento. Ai cittadini si chiede ovviamente pazienza e di tollerare inevitabili disagi per le aree transennate con divieto di circolazione, a piedi o in auto, intorno a Villa Lagrange. Sarà infatti transennata dalle prime ore di mercoledì fino a mezzanotte l'area del bacino del lago, vietato anche alla navigazione per tutte le imbarcazioni. Si invitano inoltre i ginevrini a preferire il telelavoro e l'uso dei mezzi pubblici. Chi vive o lavora nei pressi delle zone calde, interessate cioè dal vertice, potrà passare mostrando prova del domicilio in zona o una lettera del datore di lavoro che conferma la necessità del lavoro in presenza. L'esercito garantirà la sicurezza intorno all'aeroporto, ai consolati e alle missioni diplomatiche, mentre sarà chiuso lo spazio aereo in un'area vasta 150 km dal 15 al 17 giugno.
Il travail de la police genevoise è titanesque.
La polizia ha fatto un lavoro titanico, ha ribadito il vice direttore della FEDPOL, Stéphane Teimer, precisando che bisogna tenere conto della minaccia, considerati i due importanti ospiti e il contesto politico. Teimer ha aggiunto che collateralmente al summit si attendono manifestazioni pacifiche, anche se non si possono escludere episodi più incontrollati, e che per questo ci si continua a coordinare anche con le polizie straniere, mentre è costante il contatto con le ambasciate di Stati Uniti e Russia.
Intanto, in attesa di arrivare a Ginevra, Joe Biden si trova in Cornovaglia, dove sono tutti arrivati i leader del G7 e dell'UE, attesi per il primo summit in presenza dopo 2 anni. Il cerimoniale si adatta alle misure di prevenzione Covid, le strette di mano sono state sostituite da saluti gomito a gomito e proprio la pandemia sarà il primo punto da affrontare, dando risposte che si sperano concrete. Andrea Ostinelli.
Penso davvero che questo meeting sia necessario perché dobbiamo essere certi di aver imparato le lezioni dalla pandemia, dobbiamo essere sicuri di non ripetere gli errori che l'hanno fatta durare. Così il premier britannico Boris Johnson, presidente di turno del G7, si è rivolto ai leader giunti a Carbis Bay nel suo messaggio di benvenuto. Il vertice si svolge in una congiuntura eccezionale fra 3 emergenze globali, la pandemia non ancora superata nel mondo, la crisi economica e il surriscaldamento del pianeta, minaccia esistenziale per l'umanità. 1 miliardo di dosi offerte per avvicinarsi all'obiettivo di vaccinare l'intera popolazione mondiale contro il Covid entro fine 2022 potrebbe essere uno degli impegni presi in questo summit. In fondo i paesi del G7 hanno molte dosi in riserva e britannica e americana sono le farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini migliori e se immunizzare la popolazione mondiale è un prerequisito per mettere la ripresa economica al riparo da possibili colpi di coda della pandemia, la distribuzione di vaccini i paesi in via di sviluppo potrebbe anche aiutare a svincolarli dalla Cina e dalle sue politiche disinvolte in fatto di ambiente, soprattutto all'estero. Il riscaldamento del pianeta è l'altra urgenza, l'importanza di una ricostruzione post-pandemica più verde è obiettivo condiviso e sembra esserci sintonia sulla necessità di rispettare l'impegno di trasferire 100 miliardi di dollari all'anno ai paesi meno ricchi per aiutarli a contrastare i cambiamenti climatici.
A proposito di G7, la decisione di applicare una tassazione del 15% alle multinazionali interessa da vicino anche la Svizzera. Il Consiglio federale, nella sua seduta di oggi, ha così sottolineato l'importanza di trovare soluzioni per mantenere la piazza economica elvetica competitiva. Per capire meglio cosa questo voglia dire, lo chiediamo a Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buonasera. Allora, la Svizzera sappiamo che è sede di molte multinazionali e se dovesse adeguarsi a quanto deciso dal G7 c'è il rischio, anche se limitato, che possano lasciare il paese. Ora si tratta però di agire, come dice oggi il Consiglio federale, nel tentare di trovare delle soluzioni che possano andare bene sia a livello internazionale, però mantenendo attrattiva la piazza elvetica. Allora, è un esercizio che in un certo senso è già stato fatto per quel che concerne le società a statuto speciale, quelle tassate in modo favorevole, come ad esempio le holding che Unione Europea, OCSE o G20 ci hanno chiesto di eliminare. In molti si ricorderanno che nel 2019 siamo stati chiamati a votare, a pronunciarci su questo tema che è stato accettato e si sono trovate soluzioni alternative per mantenere appunto una certa attrattiva.
Quindi Marzio, in buona sostanza tu dai per scontato che la Svizzera si adeguerà a quanto farà il G7, par di capire che siamo ancora al punto a capo con le imposizioni di carattere economico e finanziario che provengono dall'estero.
Allora, quello che si decide al G7 o al G20 o all'OCSE è quello che si può definire soft law, in italiano legge morbida sarebbe la traduzione, in contrapposizione alla hard law, ovvero la legge dura, che è poi quella contenuta nei codici, nella giurisprudenza dei vari paesi. La soft law quindi non è vincolante perché benché la Svizzera faccia parte dell'OCSE, l'organizzazione non può imporre nel diritto elvetico, ma non solo, le sue decisioni. Però la Svizzera non è un'isola, ha un potere contrattuale oggettivamente non fortissimo e quindi in linea di massima si adegua a quanto viene deciso per non rischiare di rimanere isolata sotto molti punti di vista, soprattutto economico. Anche perché, bisogna dirlo, ci sono stati casi in alcuni paesi nei quali i giudici nell'emettere sentenze hanno tenuto conto anche delle raccomandazioni dell'OCSE e quindi è importante seguirle. Diciamo che se c'è una cosa nella quale siamo bravi è quella di negoziare e proporre soluzioni che non sempre ma spesso trovano l'accordo dei partner esteri e si spera che anche a questo giro sia così.
Marzio Minoli, le sue considerazioni sulla potenza del G7 per quanto riguarda l'imposizione sulle multinazionali. Ora un'altra notizia: la Svizzera e l'Unione Europea dovrebbero pensare soprattutto ai loro rispettivi cittadini e continuare la loro cooperazione, che porta beneficio ad entrambi al di là delle questioni istituzionali e di accesso al mercato. Lo scrivono parlamentari svizzeri ed europei in una dichiarazione congiunta adottata oggi in un incontro tra la delegazione del Parlamento svizzero per i rapporti con l'UE e la corrispondente delegazione del Parlamento europeo. I firmatari si rammaricano della decisione del Consiglio federale di abbandonare le trattative e si dicono delusi dal mancato raggiungimento di un'intesa sui punti aperti. I parlamentari UDC, che fanno parte della delegazione, non hanno firmato il documento. Una novità sul fronte dei vaccini: ora Moderna, il cui preparato è finora omologato solo per le persone a partire dai 18 anni, ha presentato una domanda di estensione alla fascia di età dai 12 ai 17 anni. Swissmedic sta esaminando la domanda. Non appena saranno disponibili prove sufficienti quanto a sicurezza, efficacia e qualità del vaccino per questa fascia d'età, Swissmedic prenderà immediatamente una decisione sull'estensione dell'indicazione. Adesso andiamo a Roma, dove c'è fermento per uno degli eventi più attesi da un anno a questa parte. Lo avete capito, parliamo di Euro 2021. Proprio allo Stadio Olimpico di Roma, alle 21 di questa sera, avrà luogo il fischio d'inizio con Italia-Turchia. Sentiamo l'aria che tira, l'aria che si respira nella capitale italiana con la nostra corrispondente Anna Valenti. Buonasera.
Eh già, è un calcio d'inizio che ha il sapore della ripartenza per l'Italia, duramente colpita dal Covid, ovviamente anche per l'Europa, ma soprattutto per Roma, una delle grandi città italiane che ha maggiormente sofferto le conseguenze della pandemia. I turisti infatti sono un importante pilastro dell'economia della capitale. E Euro 2021 ha portato un pochino di nuovo fermento per le strade della capitale, che sono più popolate e dove si torna a sentire parlare di nuovo lingue straniere. L'inaugurazione del torneo europeo riporta dunque piccoli aspetti di normalità. Basti pensare ad esempio al ritorno del pubblico sugli spalti dello Stadio Olimpico, anche se purtroppo saranno solo circa 16.000 le persone che assisteranno ai vari match in presenza. Ma vi proporrei di sentirla questa atmosfera.
Da 1 a 10, quanta emozione prova per il fatto che si inaugurano gli europei?
Tanto, perché mi piace il calcio.
10! No! 9 perché c'è anche la Francia dentro. 10 e 9.
Tanta. Soprattutto vedere l'Italia di nuovo in campo.
Sono felicissima dopo questo periodo di stop.
È una sensazione bellissima, mancava da un sacco di tempo.
Me ne avevo fregate meno.
No, il calcio, guarda, proprio non mi interessa neanche al punto di seguire gli europei.
Guarda, io non capisco niente di calcio, ma se la gente è felice, sono felice pure io. Va bene così. E dopo questo lungo periodo di Covid, secondo me tutti quanti ci riuniremo in questo grande evento sportivo. Anche se a me il calcio poi non piace in fondo, però sarà così.
Beh, insomma, si va dalla grande emozione all'indifferenza. Di sicuro, Anna, Euro 2021 è il primo grande evento post emergenza pandemica che aggregherà molte persone. Come si potranno seguire le partite? Sono previsti anche i famosi maxi schermo o ci sono limitazioni?
Ecco Gino, per rispondere io a questa domanda vorrei prima in realtà farvi sentire le considerazioni dei tifosi.
Ce lo vogliamo a casa, perché tutta questa storia un po', diciamo che stare meglio a casa, almeno ce lo guardiamo con i popcorn davanti alla TV, tutti calmi, e ce lo godiamo alla...
Editiamo.
Sì, appunto.
Andiamo tutti a casa di qualcuno.
Questo l'avete sempre fatto così oppure no? Le limitazioni, per esempio, per entrare nelle fan zone fanno sì che voi preferiate stare a casa?
Esatto, sì.
È un po' una rottura.
Covid è un po' un vincolo, no, per noi tifosi. I stadi chiusi, non possiamo vederci fino a un certo orario.
Dove vedrete la partita?
Ma a casa, con gli amici, i familiari.
Niente fanzone?
No.
Le guarderei a casa, perché comunque è sempre meglio ancora contenersi, diciamo, visto il periodo.
Ecco, insomma, come avete sentito, i timori per possibili assembramenti, nuovi contagi è presente. Sulla carta la maggior parte degli italiani almeno guarderà le partite da casa. E questo malgrado nel centro di Roma siano state allestite addirittura 4 fan zone, zone ossia dove si possono radunare i tifosi, con tanto di maxi schermo. Quella di Piazza del Popolo è la più grande d'Europa, con oltre 1.000 posti. Tuttavia, per accedervi occorre prenotarsi, farsi misurare la temperatura, compilare un formulario, insomma tutte limitazioni che insieme a obbligo di mascherina all'aperto e distanziamento limitano anche il fascino di questi luoghi. Senza contare il fatto poi che a mezzanotte scatta il coprifuoco, dunque diciamo che rischia di essere un europeo piuttosto casalingo e, al contrario rispetto al passato, vissuto tra pochi intimi.
Insomma, un europeo vicini ma lontani, per giocarci lo slogan ticinese per affrontare questa pandemia. Buona serata a tutti.
Radio Televisione Svizzera.